Ciao, io sono Nicola e questo è un nuovo episodio di Direct, il podcast che ti spiega tutte le cose più interessanti che stanno succedendo andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole. Qui accanto a me, come sempre, il mio compagno di avventure Duccio Pasquinelli. Ciao Duccio, oggi veramente un martedì di fuoco. Siamo solo a martedì, ma sembra davvero che siano già passati 5 giorni dall'inizio di questa settimana, dove davvero abbiamo già fatto mille cose diverse.
Ciao Nico, sì, giorni davvero di fuoco, ma devo dire anche giorni molto molto belli, perché tra l'altro abbiamo dovuto dare il benvenuto a due nuove persone che sono entrate nel team, che ormai nemmeno ce ne accorgiamo, ma si sta davvero espandendo a vista d'occhio. Mi ricordo, sembrava ieri che eravamo solo noi due, ma vabbè, a parte le divagazioni e i nostri impegni, come di consueto siamo qui perché anche oggi abbiamo un sacco di notizie interessanti di cui parlare.
E infatti parleremo dell'oro, bene rifugio per eccellenza, che in questi periodi di massimi storici sui mercati azionari, massimi storici di Bitcoin e massimi storici delle recensioni 5 stelle a questo podcast, ha raggiunto anche lui, anche l'oro, i suoi massimi storici.
Ma parleremo anche di un bel investimento miliardario che sta arrivando in Italia, in un settore che purtroppo con il nostro paese non è, ahimè, spesso associato, ma in realtà che è cruciale nel mondo odierno, ovvero il settore dei semiconduttori. Investimento appunto miliardario e che creerà non pochi posti di lavoro.
E infine ci sposteremo nel Mar Rosso per fare un attimo il punto della situazione sugli ultimi sviluppi, su tutto quello che sta succedendo con i ribelli yemeniti e tutti gli impatti economici che la crisi nella zona sta avendo e alla fine avrà sull'economia italiana.
Nico, se c'è una parola, anzi due, per riassumere questi primi tre mesi dell'anno nel mondo finanziario, fammi dire che quelle due parole non possono essere che massimi storici. Ormai, davvero, come ti giri, c'è qualcosa che raggiunge un massimo storico, dai mercati azionari americani fino a Bitcoin, passando anche per il più grande bene rifugio della storia. E ovviamente sto parlando dell'oro, che negli ultimi mesi ha superato i suoi massimi storici, appunto, e ha quasi raggiunto i $2,200 all'oncia.
Ma la domanda che sorge, visto che siamo ai massimi storici, è: ma chi cavolo lo sta acquistando tutto questo oro? Allora, sicuramente sappiamo che lo stanno acquistando le banche centrali in giro per il mondo, che in questo periodo storico stanno facendo incetta di oro, vista la situazione geopolitica. Seguono a ruota gli investitori retail, che anche loro, visto il periodo storico, stanno accumulando oro come se non ci fosse un domani. E poi ci si mettono in mezzo anche le famiglie cinesi che, a causa della crisi immobiliare che sta devastando la Cina, stanno spostando la loro liquidità appunto dall'immobiliare all'oro. E proprio sulla Cina c'è un aspetto in realtà molto interessante, fammi dire, da analizzare. Perché? Perché con tutto quello che sta succedendo con Evergrande e i disastri immobiliari in Cina, l'oro sta diventando molto popolare come bene rifugio tra le famiglie cinesi. E questo ovviamente al governo cinese va benissimo, visto che la Cina stessa è il più grande produttore di oro al mondo, e quindi ogni acquisto, diciamo, interno che viene dalla Cina stessa di oro fa bene alla domanda interna e fa sicuramente molto molto felice Xi Jinping.
Sì, tutto molto bello, ma in realtà c'è un piccolo problemino, perché sono andato a vedermi i dati e a primo impatto i conti non quadravano mica, perché il prezzo di oro nell'ultimo anno, l'abbiamo detto, è aumentato del 16%, ma la domanda invece è calata del 5%, e quindi fammi dire, dove sta l'inghippo? L'inghippo sta nel fatto che la domanda di oro sì è calata, ma lo ha fatto sui mercati regolamentati. Ma se guardiamo i mercati non regolamentati, invece, qui la domanda è aumentata. Ora, senza stare a perderci troppo in tecnicismi, in breve, i mercati regolamentati sono le borse valori classiche, quelle che conosciamo un po' tutti, ad esempio la borsa di New York o quella di Milano. Mentre invece, appunto, i mercati non regolamentati sono quelli dove le transazioni avvengono direttamente tra le parti, senza appunto coinvolgere un intermediario, come invece avviene con la borsa.
E cosa c'entra questa distinzione tra mercati regolamentati e non con il prezzo dell'oro, direte voi? C'entra perché questi aumenti di prezzi sono trainati proprio dalle transazioni non regolamentate, e dietro a queste transazioni non regolamentate, secondo alcuni esperti, si nasconde chi altro, fammi dire, se non la Russia che nonostante sia tartassata da ormai 2 anni e mezzo mezzo a questa parte dalle sanzioni occidentali e sia stata esclusa dal circuito SWIFT per i pagamenti, come sappiamo, non è che stia soffrendo proprio come ci si aspettava con le sanzioni, come poi tra l'altro abbiamo detto qualche direct fa. E il motivo per cui la Russia non sta soffrendo così tanto, secondo alcuni, sarebbe questo segreto che Putin ha, che sono le sue riserve di oro. Riserve grazie a cui Putin sta proprio aggirando le sanzioni e continuando di fatto a commerciare con tutti i suoi partner internazionali come la Cina, la Turchia e tanti altri.
Sì, e infatti la Russia dal 2014 al 2022 ha fatto una grande incetta di oro, cioè praticamente ha raddoppiato le proprie riserve. E c'è qualche studioso che dice che lo abbia fatto in preparazione di una guerra imminente. Ora, lungi da me da addentrarmi in queste specifiche, sembra che effettivamente ora la Russia stia utilizzando l'oro come una vera e propria moneta, come una vera e propria valuta di scambio alternativa al dollaro, e appunto utilizza l'oro per continuare indisturbata a commerciare con i suoi nuovi partner. E ovviamente tutto questo a beneficio praticamente totale dell'oro e soprattutto di chi l'oro poi alla fine ce l'ha in portafoglio. Sono passati appena 7 mesi dall'European Chips Act, che è il pacchetto da 43 miliardi di euro di investimenti previsti entro il 2030 che l'Europa ha voluto per stimolare la produzione di chip in Europa. E fammi dire, finalmente qualcosa inizia a muoversi anche da noi qui in Italia. E lo dico perché è notizia di questo lunedì che la startup di Singapore chiamata Silicon Box ha annunciato questo investimento miliardario proprio da noi, proprio in Italia. E Silicon Box è questa startup creata 3 anni fa che nella vita produce proprio microchip, un tipo particolare di microchip chiamati chiplet, che sono appunto questa categoria di chip praticamente grandi come granelli di sabbia, e poi sono progettati per essere assemblati tra loro in un unico processore molto più potente.
Bella notizia questa, perché è uno dei primi esempi concreti di investimenti nel settore dei semiconduttori in Italia, diciamo dall'annuncio dello European Chips Act. Ed è un investimento non piccolissimo, perché comunque parliamo di una roba come 3,2 miliardi di euro che serviranno per costruire di fatto una fabbrica di microchip nel nord Italia, che porterà tra le altre cose alla creazione di 1600 nuovi posti di lavoro diretti, che sono tanti, cioè è veramente un'ottima notizia questa. Ed è ancora più bella come notizia perché arriva dopo una brutta notizia di qualche mese fa, sempre a tema microchip, che ci aveva visto diciamo perdere un po' fragorosamente, fammi dire, l'opportunità di ricevere investimenti miliardari in Italia dall'azienda americana Intel, famosissima Intel, che voleva costruire nel nostro paese il primo impianto continentale di back-end per la fabbricazione di chip. Opportunità che sembrava molto concreta per il nostro paese, tanto che Zaia, presidente della regione Veneto, aveva dichiarato di essere pronto a rendere il Veneto la nuova Silicon Valley europea.
Sì, investimento di Intel che era stato annunciato durante il governo di Draghi e avrebbe portato in Italia, insomma, non pochi miliardi, 4,5. Ma non solo, anche 1500 nuovi posti di lavoro e altri 3500 posti di lavoro se invece consideriamo tutto l'indotto. Ma l'opportunità poi era sfumata un po' sotto i nostri occhi. Qualcuno dice perché il presidente Meloni non si era presentato al forum di Davos a discutere proprio con Intel. Qualcuno invece dice che in realtà Intel aveva ascoltato le sirene tedesche e polacche, ma insomma l'opportunità poi è svanita e tutto poi si è concluso con nulla di fatto.
E proprio per questa, diciamo, scottatura con Intel, mi viene da dire bella notizia, benissimo così con Silicon Box, perché il settore di semiconduttori è un settore centrale ed è veramente ottimo che si sviluppi nel nostro paese e che arrivino investimenti esteri. Diciamo, in generale, in questo senso può fare veramente solo che bene.
Spostiamo ora in Medio Oriente, perché torniamo a parlare della situazione nel Mar Rosso, situazione che è ancora caldissima e lo è da un paio di mesi a questa parte, e cioè da quando lo scorso novembre il gruppo dei ribelli Houthi dello Yemen aveva iniziato ad attaccare con razzi e droni le navi che attraversavano lo stretto di Bab al-Mandab, che è questo stretto tra lo Yemen e il Djibouti, andando verso il canale di Suez. Ma perché gli Houthi hanno iniziato ad attaccare le navi container? Ora, senza voler troppo banalizzare, gli Houthi sono ribelli dello Yemen che sostengono la causa palestinese e che quindi stanno targettizzando navi o israeliane o filo-israeliane, diciamo come logica di sabotaggio, per spingere affinché si trovi finalmente una soluzione a ciò che sta succedendo ora da un po' di tempo in realtà a Gaza. E la loro arma appunto è quella di attaccare le navi che passano nel Mar Rosso, visto che da quando hanno iniziato a farlo stanno arrecando non pochi danni un po' a tutti i paesi che il canale di Suez lo utilizzano a livello commerciale. Insomma, loro dicono guardate, finché la guerra di Israele contro Gaza va avanti, noi faremo di tutto per mettervi i bastoni tra le ruote a voi e alle vostre navi che passano di qui, quindi vediamo di trovare una soluzione.
Sì, Houthi che poi stanno facendo veramente non pochi danni, visto che da Suez passa oltre il 12% di tutte le merci a livello mondiale e il 9% del petrolio globale. Quindi veramente un sacco di cose passano dal canale di Suez, e da quando sono iniziati gli attacchi molte navi hanno iniziato, sono state costrette a cambiare rotta, preferendo a passare diciamo dal Mar Rosso e dal canale di Suez la rotta di circumnavigare l'Africa, soluzione che però non solo allunga la rotta di 10 giorni, ma aumenta anche i costi, sia quelli legati al carburante per le navi, sia quelli legati al personale, che quelli legati alle assicurazioni delle merci e delle navi stesse. Pensa che leggevo l'altro giorno una ricerca di Boston Consulting Group secondo cui nel periodo da quando questi attacchi sono iniziati, tra l'80 e il 90% delle navi container è stata costretta a cambiare rotta, quindi non passa più da Suez, generando di fatto un impatto economico enorme, con tutti questi ritardi che tra una roba e l'altra hanno causato una riduzione dell'1,3% dei commerci globali, prendendo come riferimento il mese di dicembre, che è veramente tantissimo. Poi a noi che ci pensiamo, che siamo in Italia, che diciamo siamo fra virgolette lontani da tutte queste cose, ci sembra davvero una cosa remota, però questa crisi tocca anche noi italiani, tocca le nostre imprese, tocca la nostra economia, visto che gli ultimi dati ci dicono che tra novembre e gennaio del 2024 abbiamo perso quasi 9 miliardi di euro tra mancate consegne e mancate esportazioni. Quindi è vero che magari geograficamente la cosa è lontana, però l'impatto c'è, l'impatto è grosso e l'impatto è forte.
Sì, che poi voglio dire, non è che nel mentre l'Europa e gli Stati Uniti sono rimasti con le mani in mano, anzi, hanno inviato un sacco di navi militari per tentare di mettere in sicurezza il Mar Rosso. Certo, non è assolutamente un compito facile, più che altro perché questi ribelli attaccano in modo, se vuoi, un po' disorganizzato, un po' confusionario, che però forse è la loro forza, perché ovviamente sono più difficili da prevedere e anticipare. Sempre nel report di BCG che mi sono letto, me lo sono letto anch'io, facevano una bella analisi, no, degli scenari di questa situazione, e lo scenario peggiore mi ha colpito parecchio, perché le ripercussioni che ci sarebbero veramente super super negative, cioè del tipo che in quello scenario il canale di Suez verrebbe completamente chiuso, e quindi ovviamente servirebbe poi fare una riorganizzazione di tutte le rotte commerciali, con conseguenze impensabili per tutto il commercio globale. Poi ovviamente è uno scenario veramente, si spera, remoto, perché figurati se con i soldi che ci sono di mezzo tra l'Occidente e soprattutto con gli Stati Uniti, insomma, è mai possibile una situazione di questo tipo. Però fa comunque riflettere, perché ci fa capire che alla fine una situazione del genere sembra tanto lontana, magari non così impattante, ma in realtà una cosa del genere ci tocca, e ci tocca veramente da vicino.
Quindi, ricapitolando, l'oro è tornato a sfondare i massimi storici tra incertezze geopolitiche, famiglie cinesi che cercano alternative alla crisi immobiliare e la Russia che in qualche modo aggira le sanzioni occidentali.
In Italia finalmente si inizia a parlare di semiconduttori, con Silicon Box che entra dalla porta principale e mette sul piatto 3,2 miliardi di euro di investimenti per creare 1.600 nuovi posti di lavoro.
E nel Mar Rosso continua continuano gli attacchi degli Houthi. Houthi che stanno mettendo a dura prova le tratte commerciali che passano dal canale di Suez e stanno avendo tutti questi casini, non pochi impatti sull'economia occidentale e tra una cosa e l'altra anche sull'economia italiana. Ma per oggi noi ci fermiamo qui. Ci risentiamo sempre su Direct ogni mercoledì e sabato per spiegarvi tutte le cose più interessanti che stanno succedendo, andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole.